NVE poi presenta Andimatica 2014. Interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Sono rimasto fulminato, mi è tornata la voglia di fare un adventure e quindi ridendo e scherzando ho preso i diritti, ho comprato i diritti dalla Mondadori, dopo che ho conosciuto anche l'autore, ho cominciato a partecipare ai raduni, ricordo da fan, e ho messo in produzione questo videogioco insieme a un'altra società di Roma che si chiama Imagimotion, che inizialmente doveva essere piccolino, strada facendo è diventata una roba grossa. Nel frattempo è saltato fuori l'iPad, quindi iTunes, la distribuzione digitale, è cambiato il mondo dal nostro punto di vista. E mi è venuta anche la folle idea, in quanto il personaggio è realmente esistito, un inquisitore medievale del XIV secolo, che ha scritto il Directorium Inquisitorum,
sì, esatto.
Che era praticamente l'antagonista di Bernardo Rui,
sì.
Quello che vedete nel Nome della Rosa, interpretato da Frank Murray Abraham. Quindi questo ci ha, insomma, è venuta l'idea di fare il primo videogioco in latino della storia. Quindi usando il Directorium Inquisitorum abbiamo avuto anche una fonte filologicamente eccezionale per avere un riferimento al latino medievale che usava l'inquisitore. E nel Medioevo di testi di riferimento non ce ne sono tante, a differenza del periodo classico dell'antica Roma.
Su Google le cose in latino non se ne trovano moltissime.
Esatto. E il primo latinista con cui ho collaborato è un professore che insegna a Casalecchio, che si chiama Federico Cinti, che è non vedente. E abbiamo iniziato a collaborare, però mi è venuto il dubbio, però come farò a farlo giocare. E quindi è venuta una seconda idea, che è quella di rendere il videogioco di Nicolas Emmerich accessibile ai non vedenti. Allora, Nicolas Emmerich è un videogioco che è pubblicato internazionalmente con MicroX, in Italia invece lo vendiamo direttamente. Ed è un adventure game, quindi è una struttura di gioco non dinamica, dove praticamente abbiamo un personaggio in terza persona, un personaggio che si muove in uno scenario dove ci sono delle aree attive, dei personaggi, degli oggetti da raccogliere, quindi insomma una struttura di gioco piuttosto adatta a essere convertita in maniera accessibile, mantenendo quasi integralmente quella che era la meccanica di gioco. Quindi con l'integrazione di molti doppiaggi, perché praticamente mentre nel gioco, diciamo, per i videogiocatori entri in un ambiente, ho la grafica che mi descrive l'ambientazione dei personaggi, nell'audio game ho il personaggio che mi racconta quello che vede. Più tardi poi vediamo un po' di trailer dei vari prodotti, così insomma vi rendete conto in dettaglio di che cosa si tratta. Ecco, il fatto che Nicolas Emmerich fosse accessibile ai non vedenti ha creato una eco che non ci aspettavamo minimamente, proprio. Quando 2 anni fa abbiamo pubblicato la prima versione in italiana, per esempio avevamo sottostimato quanti utenti non vedenti ci potessero essere per la versione iOS. Io stesso ero ignorante, non immaginavo che ci potesse essere un interesse del genere. Quindi quando pubblicammo la prima versione iOS, che era funzionante ma aveva un problema di accessibilità all'inizio, vedemmo subito tantissimi download, considerando che era solamente in italiano, Però nel fine settimana uscì di venerdì, il venerdì 16 di novembre, il fine settimana immediatamente successivo mi resi conto che c'era qualcosa che non andava e appunto mi accorsi nel Google Group di Universal Access, che trovate anche qua in tematica, che è un gruppo di utenti, diciamo, che discutono dell'accessibilità tramite la tecnologia. Mi resi conto che c'era un problema e che avevamo pesantemente sottostimato l'utenza che ci sarebbe stata di non vedenti per questo videogioco. Scrivendo anche, in realtà la settimana successiva ci sarebbe stata Endymatica, l'edizione di 2 anni fa, quindi nella nostra idea c'era quella di fare la sperimentazione durante Endymatica e poi fare l'upgrade con la versione testata, collaudata in Endymatica, della versione accessibile del gioco. E invece fu molto più immediata la cosa. Quando io scrissi, noi non ci aspettavamo che saltaste tutti addosso così subito al prodotto, e mi fu risposto: guarda, un videogioco del genere viene prodotto per non vedenti, che cosa ti aspettavi? Cioè, una cosa mai fatta prima. E questa è stata, poi dopo, insieme anche a Universal Access, all'Unione Italiana Ciechi di Bologna, Weiner qui presente ne sa qualcosa, sistemammo i problemi di accessibilità, il gioco divenne perfettamente funzionante e all'inizio dell'anno scorso lo producemmo anche nella sua versione internazionale, avendo un successo davvero inaspettato. Per quelli che sono i canoni di un videogioco, quello che abbiamo fatto a suo tempo è mettere semplicemente il gioco sul mercato, cioè quindi fare la submission per iTunes, fare un po' di comunicazione, quindi comunicando che è uscito su alcuni portali di riferimento internazionali, un paio, e poi lasciando tutto praticamente al passaparola. E la cosa ha funzionato incredibilmente, cioè nei parametri di quello che è una grande nicchia, però Nicola Semmering, uno, ancora si vende e passato il migliaio di unità, ma solo la versione internazionale, più c'è quella italiana. Ed è un tipo di videogioco che su iOS costa $14.90, nel senso che l'audio game non è un'app da 0,79, perché essendo che è un mercato di nicchia, noi siamo completamente indipendenti, non abbiamo publisher, non c'è niente di sostegno, e quindi ha generato un'economia che non ci aspettavamo. Ecco. E quindi questa è l'origine del perché siamo qua a parlare di audio game. Ecco, proporrei poi ogni tanto, per non rintronarvi, che fa dei momenti tra virgolette di pausa, dove se avete delle domande, per non lasciare tutto in coda, se avete delle domande anche sulle cose che abbiamo detto finora, vi invito a chiederle. Cioè, l'obiettivo di questo seminario è la vostra comprensione pratica e quanto possibile di utilizzabilità di tutto quello che stiamo dicendo. Qualcuno ha qualche domanda? Prego.
E il rapporto quanto ha venduto sul... Sei riuscito a recavare dei dati su quanto ha venduto ai non vedenti, quanto ha venduto invece alla comunità mainstream?
Per quanto riguarda il quesito Audio Game Adventure, è solo per non vedenti, perché proprio per il contratto che abbiamo col publisher, che è Anuman Interactive Microids, l'abbiamo dovuto pubblicare senza grafica, quindi solamente con delle schermate statiche, però proprio quindi per evitare il conflitto con quello che è il prodotto che è su Steam, a Martin Kreutz, e quindi abbiamo i numeri che ho detto sono riferiti solamente all'audio game. In Italia invece, dove abbiamo fatto una versione sola, perché lo pubblichi a noi, quindi non abbiamo questo problema, lì invece è più complicato, però sono certo che il 70% almeno dell'utenza che abbiamo avuto per iOS è di non vedenti o ipovedenti, quindi per dare insomma un'idea.
Invece audio giochi per bambini non ho capito dove sono di fatti, cioè,
no, ce ne sono, in verità il mondo degli audiogame
è
molto vasto, e quindi se vedi su applevis.com, audiogames.net, ce ne sono tante di cose.
No, che dicevo, voi una...
No, perché quello che cerchiamo di fare noi, almeno in questa fase, poi io personalmente sviluppo giochi per bambini da 20 anni, e come grado zero anche abbiamo una linea di app per bambini che pubblichiamo sia autonomamente sia sempre con un publisher internazionale.
E per quale motivo
ecco, no, nel senso che il vuoto di mercato che abbiamo individuato è quello che ci è stato chiesto proprio dagli audio gamers, è di fare videogiochi veri, cazzuti, cattivi, cioè la cosa è videogiochi audiogiochi, quindi veri per hardcore audio gamer, cioè Nicolas Emery, che è piaciuto perché è un bastardo, perché è arrogante, tratta male il giocatore, capito? Non è politically correct.
A questo mi volevo solo collegare una frase che aveva detto Enea durante lo svilupparti dell'anno scorso, mi sembra, che noi abbiamo sviluppato anche noi Inquisitor Arbit, e Ivan è stato abbastanza chiaro sul discorso, sul gioco cazzuto per non vedenti. E ne ha esordito con una frase durante quell'evento, dicendo qualcosa del tipo, adesso non esatte parole: siamo stufi di essere chiamati poverini, cioè noi si fanno dei giochi per non vedenti, mi dicono poverino a un non vedente, quindi facciamoglielo semplice.
No, è vero quello che dice il suo, si interrompo Luca.
No,
è vero che ci sono tanti giochi cazzuti, ma nel vero senso della parola.
Cazzoni, perché cazzuti.
Sì, esatto, infatti. Del tipo, non so, giochi di labirinti, giochi tipo Pac-Man, giochi che ormai hanno superato, diciamo, l'età. Sì, infatti, è brava, cioè ci sei proprio arrivata. Noi siamo considerati dei bambini, vabbè, non parliamo per gli altri aspetti, comunque parliamo solo del mondo dei videogiochi, e ho detto, perché non fare un videogioco vero? Tipo Monkey Island, tipo quei giochi di avventura, le avventure grafiche sono così belle, che andavano forte negli anni 80-90, vi ricordate, quello che ho detto io, Monkey Island, sì, che ha fatto la fortuna di tutti, ci sono addirittura gli spartiti della musica adesso in giro,
sì.
Oppure altri giochi molto più vecchi, però sempre giocabili, tipo Zack McCracken.
Giochi d'avventura di altri tempi.
Sì, erano i nostri giochi, Luca. Luca, comunque, perché non fare un gioco a tale livello? I non vedenti devono avere i giochi come i vedenti, perché cioè, la legge deve essere uguale per tutti. E anche per questo io ho voluto dare una mano.
Prego, guardate, se volete utilizzare anche quelle sedie,
questa.
Ecco, e quindi diciamo lo spirito, poi dopo faccio un piccolo riassunto per chi è appena arrivato.
Sì, okay,
tutte le sedie che ci sono potete prenderle.
Questo per dire che in Inquisitor Arbit è un gioco completo, quindi è un gioco come qualsiasi altro gioco dove si può morire. In Inquisitor Arbit puoi perdere, in Inquisitor Arbit la gente ti dà delle mazzolate in testa, quindi non è che sei aiutato più di tanto. Un attimo di pausa che così si sistemano tutti.
Ecco, e adesso magari faccio un piccolo riassunto perché è appena arrivato, ma vediamo per esempio di Emmerich sia il trailer del gioco normalmente pubblicato su Steam, e poi anche un podcast, per esempio, di come è la versione per audiogame, in maniera che vi possiate rendere conto, diciamo, di come è stato individuato il paradigma, diciamo, della meccanica audio-ludica. Allora, per chi è appena arrivato, allora stiamo parlando di audiogame. Io mi chiamo Ivan Venturi, faccio videogiochi da 30 anni, a fianco a me c'è
Luca Contato
di Rising Pixel, e siamo sviluppatori di videogiochi, e da un po' di tempo abbiamo iniziato a produrre audiogame, quindi videogiochi che sfruttano in particolare l'audio. E vediamo adesso Nicholas Emmerich 1.
Sentito parlare di Calcares,
padre Jean-Pierre, priore di Carcassonne. Mi nasconde qualcosa.
Ciò che pare a voi non è evidentemente ciò che credete di padre priore.
Ha visto il cielo, il demonio.
Questo era il primo trailer, il trailer proprio del lancio della versione italiana. Vi faccio, per curiosità, sentire un dialogo in latino. Sì?
Come vedete, la recitazione, il doppiaggio di questo gioco è praticamente un gioco identico a quello che potrebbe avere un vedente. Non sono le stupidate che propinano ai non vedenti, tipo labirinti o queste cose qui, tipo Pac-Man. Quindi vedete come cambia, anche il non vedente si sente realizzato, dice: cavolo, ho giocato a un gioco vero, cioè non a una stupidata, diciamo, anche perché comunque è bello ascoltarne la trama, il doppiaggio, sono cose molto importanti queste, che come posso dire, che fanno, diciamo, che costruiscono un bel videogioco fatto bene.
Sì, diciamo che nel pensare l'audio game, appunto, non ci mettiamo nessun tipo di problema relativamente alla difficoltà, cioè semplicemente pensiamo alla meccanica di gioco audio.
Accessibile, ma non facile.
Esattamente.
Esatto, accessibile, ma non facile.
Ergo vos estis,
Nicolaus e Ilmericus. Gaudio, post personaliter convenire quam nomen excellentissimi inquisitoris adventum vestrum antecessit.
Algo ti amannos inquisitorium generale Maragonie, me non è seputo vos audivisse.
Audivi, atque in avignone iam putum vos abitare sio. Nam ipse dominus noster urbanus papa quintus, qui vos plurimi facit.
Ecco, adesso, capito, solo per darvi un'idea di che
pazzia. Questo non è accessibile neanche per me.
Però è l'audio game. L'audio game internazionale giocabile anche interamente in latino, quindi abbiamo anche tutte le parti di accessibilità, le descrizioni degli ambienti, anche tutte in latino. Adesso non so quanti utenti dell'audio game, utenti internazionali non vedenti che parlano latino, l'abbiano giocato, però diciamo, abbiamo fatto pure questa pazzia. Adesso invece vediamo il trailer di dell'audio game.
Premi Q per entrare in modalità audio game.
Cioè, il podcast
nella modalità audio game. Premi turbo shift più tab per scorrere le opzioni. Premi invio per selezionarne una. Inizia una nuova partita. Stai per iniziare una nuova partita. Premi invio.
Ecco, quando si sente la campana vuol dire che ha accettato il comando. Poi notate anche una cosa che è piaciuta molto. Quando sta caricando non si sente la sintesi vocale sto caricando, si sente sto caricando. Non perde mai il personaggio. Quindi diciamo il pathos si cerca di...
No, sarebbe stato bruttissimo mettere la sintesi vocale.
No, dobbiamo prendere che poi non ne parliamo. Vi lascio sentire anche, diciamo, immaginate che qualcuno stia giocando all'audio game e questo è quello che sente.
Per confermare, esc per annullare. Sto caricando. Anno Domini 1364. Sono stato richiamato a Carcassonne dal capo della Sacra Inquisizione, padre Vinet. Ho ricevuto la sua missiva da Avignone. Mi ha chiesto di giungere con urgenza, ma senza spiegarmi il perché. Ho appoggiato le mie poche cose in una delle celle riservate ai confratelli. Sono nel corridoio ufficiale. Premi turbo shift più tab per selezionare gli elementi della scena. Una volta selezionato l'oggetto, premi invio per accedere a...
Gli ambienti sono tridimensionali, nel senso che sotto, anche se non visualizzati, ci sono gli ambienti tridimensionali del gioco, quindi il suono è 3D. Quindi non stiamo parlando semplicemente di un... in questo caso sentite la voce all'eco, perché nel punto in cui è il personaggio, un corridoio, prima dello studio dell'abate Vinet, e quindi la voce e gli effetti sonori cambiano.
Reazioni disponibili, premi turbo shift più tab per scorrere le azioni dell'evento selezionato. Premi invio per selezionarne una, esc per annullare. Premi
questo è la spiegazione dei comandi che si può richiamare, che chiaramente c'è solo all'inizio.
L'inventario, premi 2 per aprire la mappa, premi 3 per aprire il libro degli appunti.
Ecco, sentite quanta complessità. Pensate che nella prima versione di Inquisitor Audio Game avevamo automatizzato la gestione dell'inventario, della mappa, tutta una serie di cose, e gli utenti ci hanno chiesto no, che semplificare, vogliamo tutta la complessità possibile, anche perché per esempio nell'uso di strumenti come Jaws, un utente non vedente è molto più bravo di me nel ricreare una struttura, una griglia di quelli che sono gli elementi a schermo, e quindi quello che per me era comunque difficile da utilizzare, quindi il fatto di poter muovermi nell'inventario, combinare oggetti, selezionare il punto della mappa dove voglio muovermi, eccetera, che noi avevamo dato per scontato che sarebbe stato troppo difficile, invece non lo era affatto. E la cosa, per parlare appunto da quello che dicevamo prima, che c'è stata che è stata la complessità.
Premi 4 per ascoltare gli obiettivi, premi Shift per chiamare l'aiuto divino, premi Esc per uscire dal gioco, premi 0 per ascoltare la guida. Guardia, baffonata.
Adesso tramite il tasto Tab, sull'iPhone, seleziono l'area attiva.
Guardia, esamino, guardia.
Ha preso il comando
della corporatura robusta e dalle molte cicatrici.
Ho esaminato la guardia.
Tentare di essere un volgare mercenario. Ti abbraccio, porto un cendolo con uno strano simbolo. Guardia. Alcuna, guardia. Sono Nicholas Emmerich. La parte di me mi attende.
Ecco, avete visto, avete sentito come l'interazione che normalmente io faccio in un adventure game, muovendo il mouse nello schermo e selezionando un'area attiva, quindi clicco sulla guardia e mi appaiono le icone di esamina guardia, parlo con guardia. Qui invece come funziona? Che con il tasto Tab il puntatore indica automaticamente quelle che sono le aree attive sullo schermo, quindi le varie uscite, la testa di leone scolpita nel muro, la stanza dell'abate Vinet o la guardia. Premendo Enter confermo quella selezione e mi vengono proposte le azioni che posso fare su quella attiva. Per esempio sulla guardia c'è esamina la guardia, parla con guardia. Sentivate quelle pause, parla con guardia, perché chiaramente il software compone verbo più complemento oggetto. E così facendo riesco a sviluppare interamente tutta quella che è la normale interazione di un adventure game.
NVE poi presenta Andimatica 2014. Interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'Handicap più importante d'Italia.